da fe.
Che è, signore?
Io conosco il mistero di questa casa.
Conosci?
O meglio, la leggenda che da secoli ha creato la fantasia popolare.
La fantasia.
I fantasmi, i spiriti, i rumori di catene.
Profumo, guerriera, capo d'elefante.
Sì, insomma, tutti i fossari che ti nasce.
Il palazzo da dove e di cui parla il grande Edoardo De Filippo è uno dei più antichi di Napoli, con l'annessa cappella, luogo tra i più visitati della città, ma anche d'Italia.
Negli ultimi 8-9 anni la Cappella San Severo ha avuto un vero e proprio boom di visitatori, da circa 200.000 visitatori del 2010 a 700.000 visitatori nel 2018. E naturalmente questo è per noi motivo di grande orgoglio, perché sentiamo, in quanto eredi appunto del Principe di San Severo, quasi un po' una missione, che è quella di far conoscere appunto questa straordinaria personalità del Principe di San Severo e le bellezze artistiche che egli stesso commissionò per la cappella di famiglia.
Io sono Fabrizio Masucci, presidente del Museo Cappella San Severo di Napoli. Il Museo Cappella San Severo è privato, appartiene ed è sempre appartenuto agli eredi del Principe di San Severo, quindi anche io, come gli altri attuali comproprietari, siamo tutti eredi in linea diretta di Raimondo di Sango, Principe di San Severo. La Cappella San Severo viene fondata dal primo principe di San Severo, Giovan Francesco di Sangro, alla fine del Cinquecento. Nasce appunto come cappella gentilizia della famiglia di Sangro di San Severo, che era una delle famiglie più importanti dell'aristocrazia del Regno di Napoli. La Cappella San Severo viene già abbellita di alcune opere in marmo nel corso del Seicento, ma nasce a nuova vita poi nel Settecento, grazie alla figura del settimo principe di San Severo, Raimondo di Sangro. Quindi la cappella San Severo che noi oggi conosciamo è la cappella così come l'ha concepita nel Settecento Raimondo di Sangro. La cappella San Severo si trova di fronte al palazzo San Severo ed era tra l'altro nel Settecento collegata attraverso un ponte vero e proprio al palazzo, perché i familiari potessero accedere alla tribuna della cappella senza uscire su strada.
La Cappella San Severo è un monumento speciale che si differenzia da altre chiese napoletane, dove è molto presente la decorazione ad affresco, pale d'altare. Invece la Cappella San Severo si caratterizza per una presenza di sculture in marmo che rappresentano una decorazione ricca di allegorie e di simboli che alludono alla ideologia massonica del committente e trasmettono ancora oggi, a distanza di due secoli, un messaggio ermetico che sollecita la curiosità e l'interesse dello spettatore. Sono Rosanna Cioffi, insegno storia dell'arte all'Università della Campania Luigi Vanvitelli e sono una studiosa di Raimondo di Sangro e della Cappella San Severo. La prima a proporre un'interpretazione in chiave massonica della Cappella San Severo sono stata io stessa, in un libro che risale a una mia giovinezza, fu pubblicato nel 1987. Fui colpita fin dall'inizio da questo aspetto così fortemente allegorico presente in ogni gruppo scultoreo della cappella. Studiando attentamente la biografia del principe di San Severo, i suoi rapporti con la cultura illuministica internazionale, la sua adesione alla massoneria nel 1742, ho cercato di mettere in rapporto la cultura e l'ideologia del committente con il programma allegorico della cappella stessa.
La cappella è una macchina per il pubblico, è un'enorme industria fiorente anche economicamente, tutto è stato restaurato, messo in ordine, c'è stato in breve tempo una risposta a questo amore generalizzato anche degli stranieri, che i grandi studiosi di questi argomenti, alchimia o i cosiddetti esperimenti del principe, ci vedono tutti quanti dalla Germania, dall'America, dal Canada, dall'Australia, dalla Cina, voglio dire, la cappella chiaro che è una traccia forte per chi crede o chi studia o chi ricerca questa dimensione esoterica, onirica, e sente fortemente in quella cappella uno dei luoghi magici del pianeta dove avvengono le confluenze di energia. Ancora oggi fanno sedute spiritiche là sotto e chiamano il principe. Allora ancora di più, alla luce del sole, facevano sedute spiritiche e arrivava il principe. Il principe poi si segnalava con elettricità, per cui quando io pensai di dedicare parte della mia vita al principe e dissi questa cosa, si spensero tutte le luci. E allora gli esperti mi dissero: il principe è d'accordo. Sono Lamberto Lambertini, regista cinematografico, teatrale, televisivo, e ho fatto molti lavori su Principe di San Severo, ho fatto libri, spettacoli teatrali, i documentari televisivi, ora sto per fare un film.
Raimondo Di Sangro si dedica a riprendere la cappella che aveva costruito Alessandro Di Sangro il secolo precedente e la trasforma sensibilmente in una chiave precisa, che è una chiave legata alla sua vicinanza al mondo esoterico massonico. Io sono Antonio Emanuele Piedimonte, giornalista della Stampa e autore del volume Raimondo Di Sangro, Principe di San Severo.
L'uomo e l'opera. Per arrivare alla cappella e anche al vicino Palazzo San Severo, partiamo quindi da Raimondo Di Sangro, conosciuto per l'appunto come Principe di San Severo.
Lui nasce in Puglia, perde la mamma da piccolo, viene affidato ai nonni, è irrequieto, per questa ragione viene mandato a Roma, al famoso collegio romano dei gesuiti di Athanasius Kircher, quindi ha una palestra straordinaria da un punto di vista culturale.
A Roma, presso i gesuiti, apprende di scienza e di humanitates, in un'epoca in cui non c'era questa scissione così netta tra sapere scientifico e tecnologico e lettere e scienze umanistiche. Ha un talento di carattere tecnologico che egli applicherà nella prima parte della sua vita al mondo militare, perché egli fu anche colonnello dell'esercito borbonico. Dopo dei problemi che ebbe con il sovrano stesso a causa della sua adesione alla massoneria, egli è costretto a allontanarsi dalla vita pubblica e si rinchiude all'interno dei suoi laboratori. Essendo anche un amante delle arti, egli progetta la decorazione scultorea della Cappella Gentilizia, affidando a questa decorazione il suo messaggio politico e spirituale. La Cappella San Severo rappresenta il tempio delle virtù massoniche, il massone che deve avere il bello nella mente e il buono nel cuore.
Ci troviamo di fronte a un personaggio estremamente eclettico, di multiforme ingegno e di inesausta voluttà di conoscenza e di indagine.
Rispetto alla tradizione nobiliare napoletana, di questi nobili che non si impegnavano in attività manuali, laboratoriali, anzi le disdegnavano, egli fin dall'inizio ama lavorare, usare le mani negli esperimenti che egli compie nel suo laboratorio. La forza di Raimondo è alimentata dalla sua leggenda, perché egli non ha un posto di spicco nell'illuminismo napoletano, né dal punto di vista filosofico, né dal punto di vista letterario, né dal punto di vista scientifico. Fu un dilettante. Grazie alla sua posizione all'interno della società napoletana, all'antichissimo lignaggio della sua stirpe, che egli dice a ragione discendente addirittura da Carlo Magno, ma soprattutto feudatari di un vastissimo possedimento che rappresentava il granaio del regno di Napoli, quindi erano potentissimi. E quindi un uomo così potente dal punto di vista del ceto e del censo, che si diletta anche di scienza ed è un discreto tecnologo, riesce ad avere una posizione di spicco, di rispetto nell'ambiente intellettuale. Ma il colpo grosso Raimondo Di Sangro lo fa con la sua cappella, che gli dà la gloria imperitura fin quando ci saranno quelle statue, si ricorderà questo principe committente di un luogo così, così suggestivo, grazie alla sua intelligenza, alla sua curiosità, al suo carattere di innovatore. Ecco, da questo punto di vista io credo che oggi Raimondo Di Sangro meriti di essere ricordato, e forse per certi aspetti visse troppo presto. Se fosse vissuto qualche decennio dopo, avrebbe potuto anche sviluppare meglio anche questa sua capacità addirittura imprenditoriale. Egli tingeva i marmi trasformandoli in porfido e lapislazzoli, quindi anche contraffacendo materiali considerati pregiatissimi, invece in realtà fatti con pochi soldi, o ancora l'invenzione della redingote in seta impermeabile per il re Carlo, insomma tutte cose che aveva fatto in maniera isolata, però forse poteva diventare anche un aristocratico ancora più partecipe del processo di trasformazione che si sarebbe avuto poi nei decenni successivi.
Il principe di San Severo era una personalità debordante e in quanto tale anche molto divisiva. Attorno al principe di San Severo si crea un mito già mentre egli è in vita, aveva veramente una schiera molto folta di ammiratori, ma naturalmente anche molti avversari, perché era un libero pensatore, perché con la Cappella San Severo scandalizzò anche molto. Nel Settecento il principe ebbe molti conflitti con l'ambiente ecclesiastico, ma anche per le opere della Cappella San Severo, perché gli avversari del principe di San Severo, che facevano capo in particolare all'allora cardinale di Napoli Giuseppe Spinelli, mandarono un memoriale a Carlo di Borbone e alle quattro segreterie di Stato per far interrompere i lavori alla Cappella San Severo, sostenendo che la Cappella San Severo non era un tempio innalzato alla pietà religiosa, bensì a idoli pagani che, cito letteralmente, con la loro sfacciata immodestia recano scandalo a chi che sia.
Dei personaggi come Raimondo nella storia d'Italia non ce ne sono stati. Era un personaggio pieno di curiosità, eclettico, che rappresenta un momento di transizione tra una cultura di tradizione barocca e una cultura che sta guardando alla ragione e a tutto quello che poi ha comportato la cultura dell'illuminismo. Egli non esprime, non era possibile per motivi di censura, la sua miscredenza, ma egli fu un simpatizzante di teorie cosmologiche che riportavano in auge la teoria dei quattro elementi in una chiave critica dell'aristotilismo che ancora condizionava poi la Chiesa, che avrebbe condannato prima Bruno e poi Galilei. Queste curiosità di Raimondo, anche di carattere religioso, la sua messa in discussione, per esempio, del miracolo di San Gennaro, non è una leggenda questa, perché sappiamo che Raimondo Di Sangro fece degli esperimenti per riprodurre nel suo laboratorio il fenomeno della liquefazione del sangue di San Gennaro, e la Chiesa si allarmò tantissimo per questi esperimenti di Raimondo, e quindi l'accusa di miscredenza, di ateismo, da cui poi si dovette difendere Raimondo Di Sangro e quindi tornare a una vita privata fatta di studi e di cappella.
Da Raimondo Di Sangro alla Cappella San Severo fa da ponte il ricordo di una tragedia che ha per protagonista il grande compositore della musica che state ascoltando dall'inizio di questo Laser. Anche questa tragedia è ricordata con leggerezza da Questi fantasmi di Edoardo De Filippo.
La leggenda vuole che una damigella amata e riamata perdutamente da un grande di Spagna. Insomma, se la faceva con un pallido e nobile cavaliere, dai modi gentile, il grande di Spagna fece murare vivi i due amanti nella camera stessa dove erano stati trovati a fare la schifezza.
Ah, la vendetta tremenda.
Sì, terribile.
Li fece murare vivi.
Vive, signore. Pretto a chi di lui, a me, muratore, che tenevo pronta. Questi devono morire, murate la porta, muratelo subito. Pietà, pietà, non ci fanno uccidere.
Questa camera sta in questo palazzo?
In questo appartamento? No. E non si sa qual è.
Potrebbe essere pure questa.
Ecco, ma no.
La vita di Sansevero è chiaramente molto segnata, anche se di una cosa avvenuta 150 anni prima, dalla famosissima, truculenta vicenda che tanto ha entusiasmato i romantici, che è l'omicidio della bellissima Maria d'Avalos da parte di Gesualdo da Venosa, da Stravinsky, scoperto molto dopo come un genio della musica, un inventore di nuovi sistemi di scrittura e quindi nel tempo moderno così amato. Gesualdo da Venosa si macchiò di un tremendo delitto, l'uccidere Maria d'Avalos con Duca d'Andria, l'amante. Da quel momento il Palazzo Sansevero si chiamerà Palazzo Maledetto, il delitto. Però lui già si trovava in un palazzo chiamato Maledetto e quindi forse quest'aura di Palazzo Maledetto, che comunque creava tutta una mitologia, una credenza nel quartiere, l'avrà influenzato, certo, e le dicerie legate poi a questa leggenda alle sue spalle moltiplicavano. L'antenata di Sansevero, D'Andria, vedova, aveva un figlio, Duca d'Andria. Lei si sposa col principe Sansevero e qui diventa l'antenata di Sansevero. E fu questa donna, imparentata con i Di Sangro, che, disperata da questo dolore immenso per questo bellissimo giovane, in qualche modo preso in questo amore tragico, far decidere al marito Di Sangro di rimettere in piedi la cappella e per ricordare o per aiutare l'anima in pena, il figlio ad andare in paradiso, e la cappella stessa, che era nato per quel voto della mamma disperata, Don Raimondo Di Sangro, rimette a posto con altre statue il meglio che si poteva fare in Europa, con tutta la sua simbologia ermetica massonica.
Sui versi del madrigale O dolorosa gioia del principe e musicista assassino Carlo Gesualdo da Venosa arriviamo alla fine a parlare della Cappella Sansevero.
Nel momento in cui Raimondo decide di rifare la decorazione della sua cappella e di trasmettere attraverso questa decorazione il suo messaggio massonico, egli si rivolge a un artista veneziano, Antonio Corradini. Quindi entrambi si mettono a elaborare questo programma. Raimondo è quello che ha le varie idee, Corradini le coglie e le realizza in 36 bozzetti di creta cotta che sono alla base di tutti i monumenti della cappella. In realtà riesce a realizzare soltanto tre sculture: la famosa Pudicizia, che rappresenta in realtà la sapienza ermetica, una donna velata, e realizza ancora altre due statue allegoriche. Poi Corradini muore e Raimondo inizialmente chiama un altro scultore non napoletano, un genovese, Francesco Queirolo, che gli aveva segnalato lo stesso Corradini, in quanto Queirolo si era appropriato di questa tecnica particolare di lavorare il marmo come se fosse cera. Queirolo si dimostra all'altezza e fa un altro pezzo straordinario della cappella, il Disinganno dalle passioni umane, statua chiave della cappella. Queirolo lavora per circa 7 anni, dove realizza tutta un'altra serie di altre virtù: la sincerità, la soavità del gioco matrimoniale, la liberalità. A un certo punto entrano in conflitto il committente e l'artista, e dunque Queirolo si allontana dalla cappella. Nel frattempo, un artista giovane napoletano, San Martino, si offre di realizzare il Cristo velato, scultura chiave della cappella, che rappresenta concetti rito tipico della tradizione, diciamo, ermetica della morte e della rinascita, coperto anch'esso di un velo. San Martino realizza questa statua del Cristo velato, però con una tecnica straordinaria di tradizione napoletana, pinge all'estremo l'aspetto più espressionistico attraverso grandi sbalzi di luce, quindi riesce a ottenere quegli effetti di grande emozione dovuti a questo panno che appare quasi come se trasudasse gli umori del cadavere.
La Cappella San Severo è oggi famosa in tutto il mondo per il Cristo velato, un'opera che si trova all'interno e al centro della navata principale della Cappella San Severo e che rappresenta appunto Gesù avvolto nel sudario. La particolarità di questa scultura sta appunto nel trattamento del velo. Ancora oggi centinaia di migliaia di visitatori rimangono attoniti di fronte alla straordinaria trasparenza di questo sudario di Gesù. E naturalmente sono nate attorno al Cristo velato, ma anche più in generale attorno al Principe di San Severo, moltissime leggende. È talmente straordinaria questa trasparenza che non solo visitatori, ma persino nei decenni alcuni studiosi hanno ventilato l'ipotesi di una marmorizzazione alchemica di questo velo. Si tratta in questo caso esclusivamente appunto di una leggenda. Il Cristo velato è realizzato con un unico blocco di marmo di Carrara e quindi è dovuto alla perizia di Giuseppe San Martino, che è appunto l'autore dell'opera. Naturalmente la Cappella San Severo non è solo il Cristo velato, c'è la serie delle statue delle virtù, che sono 10 virtù e che rappresentano un po' un cammino iniziatico, un percorso sapienziale che il principe intese delineare. All'interno di queste virtù sicuramente le più famose sono quella della pudicizia e quella del disinganno, che sono dedicate rispettivamente alla madre di Raimondo di Sangro, Cecilia Gaetani dell'Aquila d'Aragona, e al padre Antonio di Sangro, duca di Torremaggiore. Sono statue che anch'esse sorprendono appunto per la loro qualità esecutiva. La pudicizia per la raffinatezza del velo che ricopre il corpo nudo della donna, e il disinganno invece stupisce per la perizia con cui è stata realizzata la rete che avvolge l'uomo che viene rappresentato, un uomo appunto avviluppato in una rete che viene aiutato da un angioletto a districarsi in qualche modo da questo impaccio e che vuole rappresentare appunto proprio l'uomo che, dopo essere passato attraverso il vizio, si libera appunto dal peccato e accede alla verità.
Un'altra attrazione da visitare nella Cappella San Severo sono i cosiddetti scheletri ricoperti del loro apparato arterioso e venoso, che si trovano nella cripta sottostante la cappella, cui si accede attraverso una piccola scala a chiocciola. Raimondo li aveva acquistati da un medico palermitano impegnato presso la facoltà di medicina dell'Università di Palermo, dove arte e scienza si fondevano nella realizzazione proprio di questi manichini, scheletri. Gli studenti di medicina studiavano grazie all'impegno di questi anatomisti artisti. Raimondo si innamora di questi scheletri, li acquista, se li porta come curiosità nel suo palazzo e lì li vede nel 1775 il Marchese de Sade, che nel suo Voyage en Italie ci racconta di questa visita al Palazzo San Severo.
Naturalmente anche attorno a queste due macchine sono nate delle leggende. Lo stesso Benedetto Croce addirittura riferisce di una leggenda secondo cui il principe avrebbe ucciso due dei suoi servi e gli avrebbe iniettato una sostanza che solidificò vene e arterie.
Questi scheletri sono state realizzate attraverso l'utilizzo di ossa umane, intorno a cui è stato costruito un apparato venoso e arterioso con filo di rame, stoppa, cera di api e poi colorata in blu e in rosso secondo l'apparato cui fanno riferimento.
E per finire un ricordo di Fabrizio Masucci.
Raimondo di Sangro, fa scrivere sulla sua tomba «Neulla sit etas in memor», cioè affinché nessuna epoca, nessuna generazione se ne dimentichi, si dimentichi di lui.
Con questo laser abbiamo contribuito a qualcosa che vorremmo proprio tutti, cioè all'essere ricordati, ma a qualcosa che Raimondo di Sangro, creatore di quella meravigliosa cappella che sta a Napoli, vicino alla centralissima piazza San Domenico, merita ancora di più.